Prova. Ah, il libro, dammi il cinema. Caspita, che bella edizione. Buona domenica a tutti, benvenuti, iniziamo con qualche minuto di anticipo perché abbiamo molti avvisi da dare, quindi iniziamo con anticipo. Allora, sistemiamo qui. Come dicevo, benvenuti a tutti, siamo numerosi. Sono persone venute dal nord, dal Piemonte alle Puglie, quindi rappresentiamo un po' tutta l'Italia, più gli amici che sono collegati in diretta con il nostro sito. Sapete che l'incontro si può seguire anche su internet. Allora, abbiamo diversi annunzi da dare. Il primo, lo trovate scritto, abbiamo ripreso la collaborazione con TVRS, una TV che si vede nelle Marche, il canale L'11, e il sabato e la domenica leggiamo e commentiamo il Vangelo della domenica. Poi, i prossimi appuntamenti, ecco, l'8, per chi vuol seguire, sarò ospite a Rai 3, per parlare dell'apertura delle porte sante, del giubileo. L'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, alle ore 2. Alle ore 14, nel TG regionale. Sì. Poi, sempre per le persone della zona, il 18 sarò ad Ancona, nella Facoltà di Economia, in piazza Martelli, e è un convegno sul fine vita, e io tratterò l'ultima beatitudine, la morte come pienezza di vita. E siamo già arrivati al Natale, ricordo che... comincia alle 15, l'intervento mio sarà verso le 16, c'è il filosofo Curi, poi ci sono io, comunque l'incontro comincia... Comunque dopo vedete, abbiamo messo dei manifestini attaccati. Ci stiamo avvicinando al Natale, la sera del 24, come sempre, la nostra liturgia inizia alle ore 23... Però chi vuol partecipare sa che deve venire con ore di anticipo, altrimenti non si trova. L'ultima volta le persone, le prime, sono arrivate alle 8.30 a prendere posto, quindi possiamo a immaginare. Quest'anno, sapete, abbiamo festeggiato i 20 anni del Centro Studi Biblici, 20 anni intensi, anche se non sempre facile, e quasi a conclusione di questi 20 anni ci piovono dei regali. Quali sono questi regali? C'è un libro che ha scritto Vincenzo Baragona, Comunicare Dio, che l'autore verrà qui a presentare sabato 12 alle 17, farò io una introduzione sul metodo di interpretazione dei Vangeli del nostro centro, e lui presenterà questo suo libro. E l'ultimo capitolo inizia dicendo che, secondo l'osservatorio dell'Università di Pavia, il Centro Studi Biblici di Montefano è al primo posto per la comunicazione religiosa, quindi è una conferma che ci fa piacere. Allora, per chi può, sabato 12 alle ore 17, qui con Vincenzo Baragona per la presentazione di questo libro. Poi tutti quanti conosciamo il nostro Panfilo, anche se adesso per motivi di salute da un po' di tempo non viene. Lui, sapete che ha partecipato a tutti gli incontri della prima e la seconda, prendeva nota, chiedeva, voleva sapere. Frutto degli incontri è un libro meraviglioso che noi stessi utilizziamo. È uscito adesso per l'edizione Gabriele, Le parole del Vangelo. Dalla A di Abba alla Z di Zizania ci sono tutte le parole del Vangelo, ma con un'analisi, con un approfondimento che veramente è incredibile, perché ha preso sia degli incontri qui, sia degli altri autori, degli esegeti, ha fatto un lavoro fantastico. Ripeto, noi stessi lo utilizziamo, perché invece di andare in cerca di tanti dizionari biblici, quando vogliamo avere un riassunto di una parola, utilizziamo questo lavoro di Panfilo, Le parole del Vangelo, e c'è una mia presentazione. Non è finita, per la serie Non c'è più religione, chi l'avrebbe mai creduto, Jesus, la rivista dei Paolini, l'ultimo numero ci dedica ben 4 pagine corredate da fotografie molto 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 belle, e Il titolo è La misericordia e il profumo del Vangelo. È una lunga intervista corredata da ben 4 pagine con fotografie di noi, di Riccardo, di Amaro nel suo atelier. Questo è l'ultimo numero di Jesus. Poi, sempre per la serie degli annunci, potete trovare il calendario del centro, là nella sala dei libri, e un invito per chi può. C'è un regista romano che è fortemente intenzionato a realizzare un film sul libro Chi non muore si rivede. Mi ha mandato già la sceneggiatura, è stupenda, è commovente, emozionante. Lo fa attraverso una forma che si chiama, con una parola inglese, crowdfunding, cioè una raccolta popolare, perché il film sarà messo su internet in modo che sarà gratuito, che tutti lo possano vedere. Allora si richiede, per chi vuole contribuire alla realizzazione dei costi di questo film, di un contributo minimo di 5 euro, chi lo fa poi riceverà il DVD con il film. Su Facebook potete trovare le modalità per fare questo versamento. A proposito del versamento, ricordo come sempre che noi viviamo del nostro lavoro, allora vi chiediamo, per chi partecipa a questi incontri, di contribuire, c'è una cassetta lì all'inizio, c'è la possibilità di diventare soci del nostro centro e credo di aver dato tutte le indicazioni, l'incontro di gennaio slitta, perché la prima domenica coincide sempre con le feste dell'Epifania, quindi a gennaio il primo incontro sarà il 10. Allora, se non ci sono altre cose da dire, se in caso dopo Amaro me le ricorda e mi tira le orecchie perché dice ti sei dimenticato di questo e di quest'altro. Andiamo subito. Allora, benvenuti a tutti, benvenute le persone che sono qui per la prima volta. È un Vangelo particolare. Il Vangelo di Marco, sapete, è il più antico e conserva certe espressioni talmente forte che poi gli altri evangelisti, per motivi di convivenza e di convenienza, hanno preferito un po' annacquare. Ma il Vangelo di Marco conserva tutta la esplosività del messaggio di Gesù. Un'esplosività che è di grande attualità. Voi sapete che oggi in questo conflitto tra le religioni, il conflitto perché avviene? Perché nel libro sacro di ogni religione c'è scritto che. Quindi se c'è scritto nel libro bisogna metterlo in pratica. Ecco Gesù ti ha liberato da questo. Gesù non ci vincola a un testo sacro, ma per Gesù è sacro l'uomo. Allora se il testo è sacro, in nome di quello che è scritto nel testo, si può perfino uccidere una persona. Se è sacro l'uomo, si può soltanto fare del bene. Allora, Riccardo oggi è il suo compleanno. Oggi compie gli anni, è la diretta, facciamo gli auguri. Poi ringrazieremo il Signore per Riccardo nel corso dell'Eucaristia. Riccardo aveva terminato il capitolo 6, versetto 35, con un episodio un po' strano. Allora Gesù aveva chiesto ai discepoli, andiamo all'altra riva. E quando nei Vangeli si trova l'espressione andare all'altra riva, significa sempre questa zona qua, cioè la zona dei pagani. Ma i discepoli non ne vogliono sapere. Che il messaggio di Dio sia riservato anche per quelli che loro disprezzavano, gli ultimi, questo per loro è inaccettabile. Allora che cosa succede? Partono diretti per Bessaida, sull'altra riva, in terra pagana, e invece ci scrive l'Evangelista, in maniera ironica, compiuta la traversata, allora sono partiti di qua, dovevano andare a Bessaida, scrive l'Evangelista, il versetto 53, compiuta la traversata, approdarono e presero terra a, e ci si aspetta, Bessaida. Sono tornati indietro, a Genezaret, in terra di Israele, perché non sono ancora pronti di andare in terra pagana, perché rimane un grande scoglio. E qual è lo scoglio? La legge del puro e dell'impuro. Una legge che non solo stabilisce la differenza tra cibi, ma anche tra persone. I pagani sono impuri. Allora, versetto 54 e 55. Appena scesi dalla barca, quindi Gesù e i discepoli scendono dalla barca, subito riconosciutolo. Ecco, c'è un cambio già. Perché nel versetto 33 l'Evangelista aveva scritto subito li riconobbero. il gruppo dei discepoli che annuncia un messaggio che è quello che la gente si aspetta. Qual è il messaggio che la gente si aspetta? Un Messia vincitore, un Messia trionfatore, un Messia che domini i popoli pagani e li sottometta. Il contrario di quello che ha detto Gesù. Adesso c'è un cambio. I discepoli, anche se sono scesi dalla barca, scompaiono in questo episodio perché non sono ancora pronti, e la gente, riconosciutolo, accorsero da tutta quella regione e cominciarono a portare da ogni dove, nei propri lettucci, coloro, e l'Evangelista adopera l'espressione, coloro che stavano male. È un'espressione presa da un profeta, il profeta Ezechiele, dove si indica le pecore trascurate dai pastori. Non si tratta soltanto di infermità fisiche. Chi è che sta male? Sta male il popolo. Perché i pastori, anziché a pensare al bene del popolo, pensano soltanto al proprio benessere. Pensano soltanto alla propria convenienza. Sarebbe come per dire una cosa da fantascienza, sarebbe come per dire che un prelato, invece di dare i soldi all'ospedale dei bambini, prendesse i soldi dei bambini per i propri appartamenti. Cosa da fantascienza, però potrebbe, è soltanto per fare un paragone. Ecco perché stanno male. Perché stanno male? Perché i pastori, anziché pensare al bene del popolo, pensano soltanto al loro bene. E lo pregavano di lasciar loro toccare almeno la frangia del mantello. Quando l'Evangelista scrive, è pieno di richiami a quella che era la loro cultura dell'Antico Testamento, che non è la nostra. Allora, un lettore che leggeva, quando sente la frangia del mantello, subito gli viene in mente la profezia di Zaccaria, nel profeta Zaccaria, nel capitolo 8, versetto 23, si legge, così dice il Signore degli eserciti, in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni, quindi i pagani, afferreranno un giudeo, ecco, per il lembo del mantello e gli diranno, vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Allora afferrare il lembo del mantello di Gesù, riconoscono che Dio è con Gesù. È un passo in avanti. Perché già le autorità hanno scomunicato Gesù, hanno detto che è un indemoniato, ma la gente tra la dottrina che viene loro imposta e l'esperienza di vita che comunica Gesù non hanno esitazione, scelgono Gesù. Toccare almeno la frangia del mantello e quanti lo toccavano si salvavano. E il verbo salvare non indica soltanto liberarsi dall'infermità, ma la pienezza della vita. Quindi l'Evangelista presenta l'immagine di Gesù che dovunque va comunica vita, ma ogni volta che Gesù comunica vita, ecco che spuntano immediatamente i nemici della vita. Chi sono i nemici della vita? I capi, le autorità religiose. Avendo soffocato la vita in sé, non possono vederla fiorire negli altri. Allora questo è il capitolo 7, è un capitolo esplosivo, è un capitolo sconcertante, vedrete che anche qualcuno di noi rimarrà in crisi, e alla fine di questo capitolo Gesù dovrà sfuggire in terra pagana, perché la spara talmente grossa che cercano di fargli la pelle. Vediamo allora questo capitolo 7 del Vangelo di Marco. Allora, quindi allora si riunisce, si ricollega a quello che ha fatto. Sì, voi sapete che cerchiamo in questi nostri incontri di entrare nelle ricchezze del testo. Si scrive l'Evangelista, possiamo tradurre, si congregarono, il verbo congregare in greco, non vi preoccupate per le persone nuove, quando dobbiamo utilizzare per forza alcune espressioni greco è perché sono comprensibili da tutti. Il verbo congregare in greco si dice sinago. Cosa ci viene in mente da questo verbo? Senz'altro la parola sinagoga. Allora l'Evangelista, quando vuol far comprendere che quelli che si radunano verso Gesù provengono dall'insegnamento che viene imposto nella sinagoga, adopera questo verbo. Si congregarono attorno a lui i farisei, l'articolo determinativo indica che tutti i farisei. Chi sono i farisei? Sono quei laici che mettevano in pratica nella vita tutti i singoli precetti della legge di Mosè, e per questo si separavano, il termine fariseo significa separato dal resto del popolo. E alcuni degli scribi Gli scribi erano i teologi ufficiali, erano il magistero, erano le massime autorità di Israele. Lo scriba era più importante del sommo sacerdote e la sua parola aveva lo stesso valore della parola di Dio. Ma qui addirittura dice che si radunarono attorno a lui, si congregarono i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Caspita, stavolta la situazione è seria. Da Gerusalemme, la capitale religiosa, la santa sede dell'epoca, si smuovono questi scribi. È la seconda volta che lo fanno. La prima volta non possono, è gente intelligente, non possono negare le azioni di Gesù. Se Gesù libera, guarisce le persone, non possono dire non è vero, ma, ecco, perfidi, dico sì, è vero che vi guarisce. Ma sapete il nome di chi lo fa? Lo fa in nome di Belzebù, cioè il Dio che infetta le persone. Quindi state attenti a lui. Allora, questa è la seconda volta che si radunano a lui. Cosa avrà combinato Gesù questa volta? Quando leggiamo il Vangelo, per conservare tutta la ricchezza del brano, ci dobbiamo mettere sempre nei panni dei primi ascoltatori o lettori di questo brano che non sapevano come va a finire. Quindi qui l'Evangelista crea suspense. Si congrega attorno a Gesù i farisei, questi laici integerimi che vivono tutti gli insegnamenti della religione, addirittura gli scribi venuti da Gerusalemme, cosa avrà combinato Gesù? E infatti, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli, cosa avranno visto? Cosa avranno combinato di grave questi discepoli? Quale crimine avranno combinato? Mangiavano i pani con mani immonde, cioè non lavate. Tutto qui. E ci si sono scomodati da Gerusalemme, a quel tempo viaggiare non era semplice. È scattato l'allarme, attenzione, è un allarme serio. Perché l'Evangelista dice, non, i suoi discepoli mangiavano, non dice mangiavano il pane, usa il plurale i pani, che si rifà all'episodio sconvolgente, scandaloso, della condivisione dei pani e dei pesci. Lo ricordate? Quando Gesù prese 5 pani, spezzò i pani e li diede ai discepoli perché li distribuissero. Cos'è che ha combinato Gesù quella volta? Prima di mangiare, per gli ebrei, adesso lo vedremo, è obbligatorio purificarsi, lavarsi. Gesù offre il pane senza richiedere previamente la purificazione. Allora Gesù demolisce uno dei pilastri della religione, di ogni religione, che qual è? L'uomo deve purificarsi per essere degno di accogliere il Signore. Per Gesù, al contrario, l'uomo che accoglie il Signore si purifica. È un grande cambiamento, la buona notizia portata da Gesù. Ma non solo, perché i discepoli prendono il pane con mani immonde, cioè non lavati? Il compito dei discepoli era distribuire il pane alla gente, cioè di farsi servi. L'Evangelista indica che il servizio fatto per amore rende libere le persone, e se le rende libere non c'è più bisogno di queste imposizioni della legge. Ecco quello che ha scandalizzato questi scribi e farisei. Prendevano, mangiavano i pani con mani immonde, cioè non lavate. Il servizio rende liberi, e dove c'è un barlume di libertà, ecco che subito le antenne delle autorità religiose scattano, scatta l'allarme, perché le autorità religiose non possono tollerare che il popolo sia libero. Il popolo deve seguire sempre le loro indicazioni. E qui l'Evangelista apre una lunga parentesi tra l'ironico e il comico, dicendo i farisei infatti e tutti i giudei. È strano, perché Marco è un giudeo, non dice e tutti noi. Marco prende le distanze, lui ormai non si sente giudeo, lui ormai si sente cristiano. I farisei, infatti, tutti i giudei, e notate la contrapposizione. Mentre prima ha descritto i discepoli che mangiano, dove c'è Gesù c'è libertà, si mangia, c'è vita, i farisei e tutti i giudei non mangiano, se non si sono lavati le mani fino al gomito, attenendosi alle tradizioni degli anziani. Cosa sono queste tradizioni degli anziani? Nella Bibbia, nel testo scritto, non c'è questa prescrizione di lavarsi le mani. Dove si trova questo? Credevano gli ebrei che Dio, sul monte Sinai, a Mosè, aveva consegnato 2 leggi. Una, quella che è stata scritta nei primi 5 libri della Bibbia. L'altra era l'interpretazione orale, non scritta, di quello che era stato scritto. Ma tutte e due avevano lo stesso identico valore. Allora, per gli ebrei c'è la Bibbia, la parola di Dio, e poi c'è quello che si chiama il Talmud, che è lo stesso, l'insegnamento divino. E per loro è sullo stesso punto. C'è uno storico del tempo, Giuseppe Flavio, scrive: essi, i farisei, hanno trasmesso al popolo numerose prescrizioni, ereditate dalla dottrina dei padri, che non si trovano scritte nelle leggi di Mosè. Ecco, le tradizioni dei padri. Ma per loro aveva lo stesso valore. Ebbene, questo lavaggio delle mani era un rito di un'estrema importanza, che addirittura un intero trattato di questo Talmud è prescritto a come bisogna lavarsi le mani. Non era una questione igienica, era una questione rituale importantissima, e la trasgressione pubblica, volontaria, era punita severamente. La storia ci ricorda che un grande rabbino, Rabbi Akiva, prigioniero dei Romani, usava la poca acqua che gli veniva concessa per purificarsi anziché per bere. E quando i discepoli dicevano: ma usala per bere, lui, Rabbi Akiva, dice: vengono condannati a morte coloro che non seguono le decisioni dei rabbini. È meglio che io muoia da me stesso piuttosto che violi il comando dei miei colleghi. Quindi la trasgressione di questo lavaggio delle mani era molto severa. Allora, un intero trattato, quindi è importante, del Talmud, la parola considerata di Dio, prescrive come lavarsi queste mani. Non è una cosa semplice. Allora, non è sufficiente quindi che la persona si sia lavata prima le mani, occorre che il lavaggio sia fatto ritualmente. Allora il trattato prescrive: la qualità dell'acqua, non può essere utilizzata acqua che sia stata già usata per altri scopi, il tipo di recipiente, adesso lo vedremo che è questo, il bordo deve essere liscio, non deve contenere nessuna screpolatura, eccetera. Inoltre l'acqua deve essere versata da una persona, e questo esclude getti automatici dell'acqua, cioè se uno si lava la fontana questo non vale, sei tu che devi fare. Come si fa? Allora, vedete questo boccale, un boccale ebreo che ancora oggi fanno così, c'ha due manici, perché si prende il boccale, ci si mette l'acqua e si incomincia con la mano destra, che deve essere messa così, bisogna togliere anelli, bisogna togliere braccialetti, si versa l'acqua fino al gomito, poi con questa mano che adesso è pura, si prende l'altro e si fa sull'altro braccio, e alla fine si dice: benedetto colui che ci ha purificato con i suoi precetti e ci ha comandato l'abluzione delle mani. Poi le mani vengono asciugate, questo rito era importante. Mai Gesù, quando è a pranzo o offre lui da mangiare, pretende il lavaggio rituale delle mani, perché, e questa è la grande novità da lui portata, non è vero che occorre purificarsi per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che purifica. Ma questo è un terremoto per l'istituzione religiosa, che ha messo tante regole per tenere lontane le persone impure da Dio. Allora, queste tradizioni venivano fatte risalire alla tradizione orale trasmessa da Dio a Mosè, e gli scribi erano i guardiani dell'osservanza di questa legge. I farisei erano quelli che praticavano questa legge. Ma continua Marco: e tornando dal mercato non mangiano, ricordate, i discepoli mangiano, e lui insiste, non mangiano. La religione è nemica della vita. Gli aspetti più normali della vita, la religione li guarda sempre con sospetto. Non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rami, e addirittura termina in maniera ironica con letti. Forse quelli della mia generazione ricorderanno, e fino agli anni 50, forse 60, si usava, ricordate le famose pulizie di Pasqua? Una volta si strabaltava la casa per le pulizie di Pasqua, si puliva tutto, veniva da questo uso giudaico. Ma qui l'Evangelista, anche qui ad opera un termine greco molto, molto ironico, perché quello che abbiamo tradotto le abluzioni e lavature, in greco si usa il verbo greco, e qui si riconosce subito, battizzo, da cui viene poi la parola battesimo, che era quello che aveva annunziato Giovanni Battista. Giovanni Battista aveva annunziato un battesimo, cioè un'immersione nell'acqua, in segno di cambiamento di vita per il perdono dei peccati. Per Giovanni il male era un male interiore e questo battesimo significava una conversione. Per i farisei il male sta all'esterno delle persone, per cui ecco che ci vogliono questi rituali di purificazione eletti. Chiusa la lunga parentesi, l'Evangelista riprende, quei farisei e scribi lo interrogarono, e la maniera molto aggressiva, brutale, è la stessa che fecero i discepoli di Giovanni, dei farisei, accusando Gesù di non far digiunare i suoi. Per quale motivo, per quale ragione i tuoi discepoli non digiunano? È la stessa domanda. Per quale ragione i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli anziani, ma, e di nuovo vedete la contrapposizione, loro che non mangiano e i discepoli che mangiano, ma mangiano questo pane con mani immonde? Non seguire la tradizione degli anziani equivale per i farisei e gli scribi a ignorare la volontà di Dio stesso. Ripeto, non è un rituale da niente, è importante questo rituale. Quindi accusano Gesù di permettere la vicinanza a Dio senza esigere quelle condizioni particolari da loro osservate con tutto il cerimoniale comandato. Ed ecco la risposta di Gesù. Come sempre, lo ricordo, per gustare questi brani, mettiamoci nei panni dei primi lettori, dei primi ascoltatori, che non sapevano come va a finire. Allora, accusano Gesù di non essere un maestro spirituale serio, di non far osservare le regole sacrosante della tradizione. Per quale ragione i tuoi discepoli non seguono? Ebbene, Gesù si difende, Gesù attacca, e lo fa in maniera ironica. Ed egli rispose loro, bene, ha profetato di voi Isaia. E allora immagino già questi farisei, questi scribi, sentendo che Gesù dice, bene, ha profetato di voi Isaia. Ecco, Gesù che ci dà ragione. Siamo nella parte del giusto. Bene, ha profetato di voi Isaia. E poi ecco a fondo, teatranti, commedianti. Il termine adoperato dall'Evangelista, il termine greco è ipocrita, ma ipocrita a quel tempo non aveva la connotazione morale che poi assunse. Con il termine ipocrita si indicava l'attore di teatro. L'attore di teatro a quel tempo com'era? Era uno che recitava non con la propria faccia, aveva una maschera davanti al volto che indicava il personaggio. C'era il buono, il cattivo, il traditore, ognuno aveva la sua maschera. E poi vestiva un abito da scena e pronunciava delle parole che non erano quelle sue, ma erano quelle di un copione. Ebbene, la fondo di Gesù, Gesù sta parlando alle massime autorità religiose. Chi ascolta la parola dello scriba, ascolta la parola di Dio. I farisei erano un esempio di santità, e Gesù, bene ha profetato Isaia di voi, commedianti, siete dei teatranti. Le persone religiose sono dei commedianti, sono dei teatranti. Attenti a quelli che indossano abiti diversi dai vostri. Attenti da quelli che usano un linguaggio diverso dai vostri. Lo fanno soltanto perché uno fa l'attore, per ricevere l'applauso e per ricevere un compenso. Quindi vanità e interesse. La denuncia di Gesù ai capi religiosi è che tutto quello che fanno lo fanno per vanità, sono delle persone estremamente vanesie, e lo fanno per interesse. Bene ha profetato Isaia di voi, teatranti. Come sta scritto, questo popolo, l'unica volta che nel Vangelo di Marco appare il termine popolo, e indica il popolo di Israele, è in maniera negativa. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi già Isaia rimproverava un atteggiamento religioso fatto di relazioni esterne, le labbra, ma il cuore non è la sede degli affetti, e la mente è lontana. Ma se il cuore è lontano, dove sarà? Nei Vangeli Gesù lo dice, dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. Il cuore di questa gente è nell'interesse, nella convenienza. Tutto quello che fanno, lo fanno per interesse. Quindi Gesù fa questo affondo: bene, approfittate sia di voi, siete dei teatranti. Ripeto, Gesù non c'ha il minimo rispetto, il minimo ossequio verso questa casta sacerdotale religiosa al potere. Siete soltanto dei commedianti. Ed ecco l'affondo. Invano, cioè inutilmente, essi mi venerano insegnando dottrine. Ricordate, Mosè sul Sinai ha ricevuto la legge. La legge è stata trasmessa a Mosè sia nelle tavole, la legge scritta, sia oralmente, che poi dopo verrà messa per iscritto. Ma tutte e due, la scritta e quella orale, sono la parola di Dio. Ed ecco l'affondo di Gesù insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Li avete inventati voi. Non provengono da Dio. Ecco il crimine delle autorità religiose, che contrabbandano come volontà di Dio, proveniente da Dio, quelli che sono precetti che loro stesso hanno inventato e imposto per esercitare il loro dominio sulle persone. Quindi attribuiscono autorità divina a quello che Gesù giudica puramente umano, quindi non ha tutto questo valore. Quindi non la tradizione degli anziani, ma semplicemente precetti di uomini. E continua Gesù nel suo affondo, tralasciando il comandamento di Dio. Cos'è il comandamento di Dio? Nel Vangelo di Marco, il comandamento di Dio è l'amore al prossimo, che è uguale in relazione con l'amore a Dio. Tralasciando il comandamento di Dio, voi vi attaccate alla tradizione degli uomini. Sono due aspetti molto importanti. Mentre il comandamento di Dio, l'amore al prossimo, è quello che avvicina all'altro, la tradizione degli uomini è quello che separa dagli altri. Perché è chiaro, se io nella mia vita osservo tutte queste regole particolari, tutte queste prescrizioni, inevitabilmente mi separo. E qui ritorna di nuovo quella che è la dinamica che gli evangelisti ci presentano. Questi farisei, abbiamo detto il termine fariseo, significa separato. Sono laici che attraverso l'osservanza di ben 613 precetti della legge intendono iniziare la scalata verso Dio. Quindi inevitabilmente si separano da quanti non possono vivere come loro. Loro salgono verso Dio. Ma con Gesù Dio invece era sceso verso gli uomini. E per questo che non si incontrano mai. Allora qui ecco l'affondo di Gesù. Voi tralasciate il comandamento di Dio, l'amore al prossimo è quello che unisce, e voi vi attaccate alla tradizione degli uomini. La tradizione degli uomini, per Gesù, è in contraddizione con il comandamento di Dio. Comandamento di Dio e tradizione degli uomini sono incompatibili. E aggiungeva, e di nuovo con un bene, bene, abrogate il comandamento di Dio, quindi Gesù ritorna su questo dell'amore al prossimo, per impiantare, prima aveva detto, rileggo il versetto prima, tralasciando il comandamento di Dio, voi vi attaccate alla tradizione degli uomini. Ma chi sono questi uomini che hanno creato questa tradizione? Gesù ce lo dice, e aggiungeva, ben abrogate il comandamento di Dio per impiantare la vostra tradizione. Siete voi che avete creato queste regole, queste norme. E l'avete fatto e per separarvi dal resto della gente e soprattutto per dominarle, per sottometterle. Quindi scribi e farisei, mentre annullano il comandamento di Dio, stabiliscono la propria tradizione per imporla al popolo. Per far questo inevitabilmente deformano l'immagine di Dio, usurpando il luogo di Dio e ponendosi al di sopra del Signore. Questi che sembrano, per i loro titoli, per i loro abiti religiosi, tanto vicini a Dio, attenzione, in realtà sono degli idolatri che hanno preso il posto di Dio e anziché il comandamento di Dio impongono la propria tradizione. Capiamo perché Gesù alla fine di questo capitolo, di questo discorso, deve scappare all'estero, ma ancora la bomba non è arrivata. Quindi Gesù sta dicendo, immaginate, qui gli scribi, per dimostrare la loro importanza, vestivano in maniera diversa dagli altri. I farisei anche indossavano dei distintivi per far capire che loro erano l'elite spirituale. Ebbene, Gesù dice: attenti, queste persone che si presentano con tanti titoli di fronte al nome per far vedere il loro grado di comunione con Dio, queste persone che indossano degli abiti religiosi per far capire la loro importanza nella scala gerarchica, attenti, non solo non rappresentano Dio, ma sono degli idolatri che hanno preso il posto di Dio, hanno messo da parte la volontà di Dio e impiantare la propria tradizione. Quindi quello che sta dicendo Gesù è veramente tremendo. E Gesù va al concreto, fa uno solo tra i tanti esempi che poteva fare, ma un esempio veramente micidiale. Mosè infatti, allora questi scribi e farisei sono attaccati a Mosè. Allora Gesù, proprio come un incontro di pugilato, mette queste qui all'angolo e li colpisce. Siete attaccati a Mosè? Adesso vi faccio vedere cosa ha fatto Mosè. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. È uno dei comandamenti che conosciamo tutti e che significato ha. L'onore al padre e la madre non indica l'ovvio rispetto che bisogna avere per i propri genitori, ma significa il mantenimento economico dei propri genitori. A quell'epoca non esistevano certo le pensioni, non esistono anche oggi, ma comunque a quell'epoca era ancora peggio, e quindi i genitori anziani erano a carico del primogenito maschio, che aveva l'obbligo morale di mantenerli. Mantenere decorosamente i propri genitori significava onorarli. Farli stare in maniera disagevole o peggio nella povertà significava disonorarli. Questo lo troviamo scritto nei loro testi, dice sempre il Talmud. In che consiste l'onore al padre? Nel nutrirlo e vestirlo. Per cui onora tuo padre e tua madre non indica l'ovvio rispetto, ma mantieni decorosamente i tuoi genitori. E chi maledice il padre e la madre si è messo a morte. E chi maledice non significa uno che gli manda un accidente, significa far restare i genitori nel disagio economico. Ma, e qui Gesù fa un affondo terribile, tremendo, voi, scribi e farisei, invece dicendo, se uno dichiara il padre o la madre, e qui l'Evangelista adopera un termine ebraico, aramaico, korban, che è intraducibile, ma significa offerta sacra a Dio. Se uno dichiara il padre o la madre, è korban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre. Ricordate l'affondo di Gesù? Tutto quello che queste persone, che si presentano tanto vicine a Dio, tanto pie, tanto devote, lo fanno per il proprio interesse, per la propria convenienza. E loro, i difensori della legge divina, della legge di Mosè, sono i primi a trasgredirla quando va contro i loro interessi. Cosa facevano questa gente? È chiaro che mantenere in vita i genitori è una cosa bella, ma se questi non si affrettano a tirarli fuori diventa un bel peso. Quindi pare di vedere lo scriba, il fariseo, che avvicinava il tale Zaccaria, dice: come sta babbo? Babbo sta bene, cosa è salute? Mamma, mamma anche bene. Certo campo, costa, costa. Guarda, tu basta che fai un voto. Dici, papà, mamma, quello che io dovrei spendere per il vostro mantenimento, lo offro a Dio. È legittimo. Cos'è più importante, l'amore a Dio o l'amore al prossimo? La legge prescrive: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutte le tue sostanze economiche. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è paragone tra i due comandamenti. L'amore a Dio è totale. L'amore al prossimo è relativo. Allora, babbo, mamma, mi dispiace, io ve manterrei, ma ho fatto un voto al Signore che quello che dovevo spendere per il vostro mantenimento lo offro al Signore. E da questo momento arrangiatevi, perché io non sono più tenuto a spendere una lira per voi. Naturalmente era una finzione, perché non è che tutto andava al Tempio, bastava una percentuale. Quindi questi scribi, questi farisei, tanto attaccati alla legge divina, tanto fedeli ossequianti, la tradivano e per il proprio interesse, per la presunzione di onorare Dio, disonoravano le persone più vicine. Quindi Gesù attacca quello che è il motore dell'agire di queste persone religiose, è l'interesse, è la convenienza, tutto quello che fanno lo fanno per la loro convenienza. E non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre. Quindi l'onore verso Dio viene considerato più importante del, ricordate il comandamento, onora tuo padre e tua madre. Ma cos'è più importante, onorare Dio o onorare il padre e la madre? È più importante onorare Dio. Allora, per onorare Dio si disonoravano i genitori. Quindi doveva essere una pratica costante al tempo di Gesù, ma veniva attribuita appunto a questi scribi, questi farisei. Annullando così la parola di Dio, adesso Gesù dice che per la loro ingordigia, per il loro interesse, hanno addirittura cancellato la parola di Dio. Oh, è grave, Gesù lo sta dicendo a quelli che erano i depositari della parola di Dio, quelli che dovevano far conoscere al popolo questa parola di Dio, invece di Gesù annullandola, cancellandola. Così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E Gesù dice, non è finita, e di queste cose ne fate molte. Gesù non entra nei dettagli, ma per dire ha portato soltanto un esempio, il primo, di quello che voi combinate, e di queste cose ne fate molte. Per Gesù onore a Dio e sofferenza degli uomini non possono convivere. Quindi Gesù a questi che si riempivano sempre la bocca della parola la legge, Mosè, Mosè, dice guarda è proprio Mosè che vi accusa. Perché Mosè ha scritto il comandamento di onorare Dio e voi per il vostro interesse disonorate l'uomo per onorare non Dio, ma per onorare la vostra convenienza. Allora il tema è così importante, è così delicato, e che Gesù decide che va esteso. Scrive l'Evangelista, poi convocando la folla, quindi chiama tutti, significa che questo insegnamento adesso è universale, è per tutti, diceva loro, e l'Evangelista adopera un verbo all'imperativo, ascoltatemi tutti, e il tutti significa è un messaggio che va al di là del semplice popolo di Israele, è un messaggio universale, ascoltatemi tutti e intendete, non basta ascoltare, bisogna anche capire. E qui adesso Gesù è qualcosa che è delicato anche oggi. Allora, vediamo un po' di riassumere, perché non è facile comprendere quello che Gesù sta facendo. Allora, abbiamo detto che per gli ebrei c'era una legge scritta, quella che noi conosciamo come Bibbia, e poi una legge orale. E Gesù sta attaccando la legge orale, quella del lavaggio delle mani, quello così. E fin qui possiamo capirlo. Ma Gesù adesso arriva all'attacco della legge scritta, della parola di Dio, della Bibbia. Sentiamo cosa dice Gesù. Quindi poi convocando la folla diceva loro, ascoltatemi tutti e intendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa profanarlo. Profano è quello che è contrario al sacro. Profano è quello che impedisce la comunione con Dio. Attenzione, Gesù non sta parlando soltanto di alimenti. Ricordate la traversata? Dovevano andare in terra pagana? Non ci sono riusciti, sono tornati in terra di Israele. Perché lo scoglio era la legge del puro e dell'impuro. Questi sono impuri. Come facciamo ad andare dagli impuri? Allora Gesù qui elimina questo scoglio, ma per eliminarlo mette in crisi addirittura la legge scritta, la Bibbia. È pericoloso quello che Gesù sta facendo. E vediamolo. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Quindi Gesù nega che qualcosa dall'esterno che entra nell'uomo possa profanarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a profanarlo. Quindi per Gesù non è quello che ti entra, mangi o non mangi, ma è quello che ti esce di dentro. Quindi, mentre prima il discorso era sul lavaggio rituale delle mani, cioè era sulla legge orale, qui Gesù adesso sta portando l'argomento su quella che è la legge scritta. Perché? Dei libri della Bibbia, in particolare il libro del Levitico e il libro del Deuteronomio, stabiliscono quei cibi che sono puri e che sono impuri. Mentre scribi e farisei avevano parlato di mani impure, ma non di alimenti, ora Gesù alza il tiro della discussione e dalla critica alla legge orale, quella lì, passa alla critica della legge scritta. Il mondo per Gesù non è un nemico dal quale le persone si devono difendere, come dirà Paolo nella lettera a Tito, tutto è puro per i puri. Gesù, dichiarando che non c'è nulla di esterno che possa profanare o rendere impuro l'uomo, Gesù si mette contro la legge scritta, perché nel libro del Levitico e nel libro del Deuteronomio ci sono interi capitoli che parlano di cibi o animali che sono impuri. Gesù non è d'accordo. Non c'è nulla che dall'esterno entrando in te ti possa contaminare. Quindi Gesù annulla i fondamenti della prescrizione, della purezza, dell'Antico Testamento e conseguentemente tutti i tabù alimentari che erano il segnale, il distintivo della differenza di Israele di fronte agli altri popoli. E concludiamo con questo versetto, poi facciamo quello che Gesù ha cominciato a dire, non è compreso. Scrive l'Evangelista, quando entrò in casa, lontano dalla folla, la folla si è che ha capito. I discepoli lo interrogarono, attenzione, sul significato di quella parabola. E dove è stata la parabola? La parabola significa un discorso un po' cifrato, un po' un enigma che poi va spiegato. I discepoli erano arrivati a tralasciare la legge orale e quindi prendevano il cibo senza bisogno di fare tutte queste purificazioni, ma la legge scritta non si tocca. Non è che non hanno capito quello che Gesù ha detto, è che l'hanno capito, ma sembra loro impossibile che Gesù arrivi ad attaccare la legge scritta. Questo è estremamente pericoloso perché, lo vedremo adesso nella seconda parte, se si incomincia a dire che anche una riga della Bibbia non viene da Dio, ma è una tradizione inventata dagli uomini, se si arriva ad ammettere che interi capitoli della Bibbia non mantengono la volontà, non manifestano la volontà di Dio, ma sono stati creati da questa casta sacerdotale, e attenzione, è pericoloso, perché si comincia a togliere qui, togliere là, c'è il rischio che tutto l'edificio crolli. È quello che Gesù vuole. Gesù ci libera da un libro considerato sacro, perché per Gesù sacro è soltanto l'uomo. Lo vedremo nella seconda parte, tra 15 minuti esatti. Grazie.